Glória!
Allora, ragazzi, così vuol dire che il messaggio deve ancora passare. Non è Abubakar, siamo noi tutti insieme. Io, ma quando dico l'io, è un io che si spoglia dal peso dell'individualismo e abbraccia la dimensione della leggerezza estetica, umana, generosa del noi. E non posso iniziare senza rivolgere un ringraziamento ad ognuna di voi, ad ognuno di voi che nonostante il caldo avete affrontato, abbiamo affrontato questo caldo che non è caldo africano. Abbiamo affrontato insieme questo caldo che è espressione del non rispetto, della non considerazione dell'uomo su madre natura. Non posso non iniziare col ringraziare le volontarie, i volontari che con generosità, con determinazione si sono resi disponibili e insieme hanno consentito di creare, di costruire, di condividere, di animare, di vivere, di respirare questo momento insieme, questo momento collettivo. E non posso iniziare senza rivolgere un ringraziamento dal profondo dell'anima alle operatrici, agli operatori dell'informazione, giornalisti, precari, che spesso loro, quando cercano di dare visibilità agli invisibili, anche loro sono altrettanto invisibili. Allora, care amiche, cari amici, care compagne, cari compagni, ad ascoltare le voci, le donne, gli uomini che si sono alternati a questo microfono, che si sono spogliati della propria dimensione intima, di umiliazione, di sfruttamento, di sopruso, di precarietà. Mi viene in mente questa frase di Albert Camus, quando dice: non abbiamo tempo di essere noi stessi, abbiamo il tempo di essere felici. Noi dobbiamo affrontare il mare agitato, dobbiamo affrontare il mare dell'indifferenza, dobbiamo affrontare il mare dell'arroganza, dobbiamo affrontare il mare dell'inimicizia, dobbiamo affrontare il mare di quel mare, di quella marea di individualismo, di egocentrismi, camminando insieme, gomito a gomito, col sorriso, ma con la volontà interiore capace di suscitare una rivoluzione spirituale dentro l'anima di ognuno di noi. Noi per troppo tempo siamo stati invisibili, per troppo tempo siamo stati invisibili, perché la precarietà ci rende invisibile, perché la stigmazione, la stigmatizzazione, la discriminazione ci rende invisibile, perché l'essere una donna che deve coniugare lavoro e famiglia ci rende invisibili, perché l'essere un operatore dell'informazione ci rende invisibile, perché l'essere l'operatore del mondo della cultura, della musica, ci rende invisibili, lavorare. ci rende invisibile l'essere un disabile, ci rende invisibili tutti coloro i quali continuano ad essere i vari Giulio Regeni in giro per il mondo, i vari Patrick Zacchi in giro per il mondo, i vari persone che ognuno cerca di respirare, di essere felici. Noi per troppo tempo abbiamo cercato di essere noi stessi, ma come possiamo essere noi stessi se cova dentro di noi lo spirito dell'avidità, dell'egocentrismo, dell'individualismo, che questa cultura che è stata trasformata in egemonia ci ha inculcato, ci ha divorato dentro. Noi dobbiamo ricostruire la nostra anima. La nostra anima dobbiamo ricostruire. E per ricostruire la nostra anima non abbiamo bisogno dell'eroe. Non abbiamo bisogno della normalità, quando la normalità è assuefazione, quando la normalità è sfruttamento, quando la normalità è indifferenza, quando la normalità è cercare di imporre la legge dei forti a tutti gli altri. Non è normalità, è anormale. E noi vogliamo respirare, ma insieme vogliamo non solo respirare, ma non vogliamo essere invisibili. Se siamo qui oggi, il merito è grazie al sacrificio di uomini e donne che hanno sollevato questo paese dalla fame, dalla miseria, dallo sfruttamento, hanno pagato col sangue dell'antifascismo, hanno pagato col sangue della giustizia sociale, hanno pagato e hanno consentito a noi di essere qui, ma noi non vogliamo essere noi stessi, perché il noi attuale è il noi dell'egocentrismo, il noi attuale è il noi che ha trasferito la vita materiale in una dimensione che si rifugia sui social. Servono, ma serve la carne viva che si manifesta e si respira in questa piazza. Allora, noi dobbiamo uscire da questa condizione di invisibilità. Per troppo tempo abbiamo accettato, per troppo tempo alla ricerca di noi stessi abbiamo continuato a sperare di ritrovare noi stessi ed essere felici, ma abbiamo capito che abbiamo tutti e tutte le mani legate. Allora, noi siamo qui e vogliamo essere più, non vogliamo più essere invisibili, vogliamo essere visibili, perché in realtà non siamo mai stati invisibili. Quando ci sfruttano non siamo invisibili, quando ci chiamano lavoratrici e lavoratori con la partita IVA non sei invisibile, quando ci chiamano lavoratori facchini della logistica non siamo invisibili, quando andiamo a fare la consegna come riders non siamo invisibili, perché la pizza la consegniamo, ma la nostra preoccupazione mentre ritiriamo quella pizza è di capire se la margherita è calda, ma non ci preoccupiamo della condizione di miseria, di sfruttamento, di abbruttimento di chi ci consegna la pizza. Allora noi vogliamo essere felici, vogliamo essere felici. Abbiamo invitato la politica. Questa è una piazza politica, ma è la politica alta, è la politica altra, è la politica della solidarietà, della generosità, della giustizia sociale, la politica dell'umanità, la ricerca della felicità. Ma è la piazza della proposta, non è la piazza della contrapposizione, non è la piazza dell'astratezza, è la piazza della concretezza. Non è la piazza degli egoismi, è la piazza della solidarietà. Non è la piazza della società, è la piazza che cerca di costruire, di farsi comunità. E quindi abbiamo invitato la politica, perché abbiamo delle proposte da fare. perché sono emerse e sono emerse delle proposte. E siamo in questo momento particolare che ci si dimentica, ricordiamocelo sempre. Si vive nell'epoca della guerra alla memoria, perché la memoria ci permette a volte di ricercare il nostro passato per potersi rappresentare un presente e proiettarsi verso un futuro migliore. Però quando si fa la guerra alla memoria, vuol dire che noi non ci ricorderemo che fino a qualche settimana fa non si poteva circolare, non ci poteva stare qui, eravamo confinati. Eppure c'è chi ha vissuto confinato per anni, hanno chiesto il distanziamento, e c'è chi ha detto che il distanziamento è un privilegio, perché non ha una casa, perché non ha un reddito, perché non sa come vivere, perché è disoccupato, perché è gay, perché è lesbica, perché è studente, è un giovane, è disabile, è nero, perché è il mondo, è l'umanità che si rivolta, che dice: io non sono più disposto ad accettare questo modello di società, ma il mio no è un sì alla ricerca di un'alternativa. Gli stati popolari non sono una contrapposizione agli stati generali. Gli stati popolari sono l'avvio di un cammino tra visione ed azione, perché la visione insieme all'azione porta al cambiamento, parafrasando Nelson Mandela. Noi vogliamo costruire una società nuova, vogliamo essere protagonisti. Allora aprite il palazzo! Aprite il palazzo, spalancate le finestre, perché nella pancia della comunità e della società c'è fame, c'è miseria. Allora possiamo considerare un uomo libero chi ha fame, chi è nella miseria, chi non ha lavoro, chi non sa come mantenere i suoi figli e educarli. Questo non è un uomo libero, lo diceva Sandro Pertini. Noi non siamo liberi fin quando avremo fame, non siamo liberi fin quando saremo disoccupati, non siamo liberi fin quando siamo donne e viviamo la disparità salariale, non siamo liberi fin quando saremo gay, lesbiche e stigmatizzate per questo. Non siamo liberi se saliamo su un mezzo di trasporto pubblico e la nostra preoccupazione sui treni è stare sul nostro iPhone anziché chiedere chi si siede accanto a noi: buongiorno, come stai, come sei messo, che pensieri hai, che dolori vive, che sofferenze hai, che malattie hai, in che modo possiamo condividere i nostri dolori immateriali. Non è una società malata, è il pensiero dentro la società che trasforma la società in una società malata. E la cura a questa malattia risiede in un cammino che non può che partire ad alta voce, lo dico e lo diciamo, da questa piazza, perché da questa piazza oggi lanciamo il manifesto per la giustizia, la libertà e la felicità. Manifesto per la giustizia, la libertà e la felicità. Manifesto per la giustizia, la libertà e la felicità. Ma un manifesto, un cammino che vuole attraversare ogni luogo, ogni spazio, ogni tempo, e vuole camminare con il pensiero collettivo. Non con la leadership del capo, ma con la leadership del sentimento collettivo. Lanciamo questo manifesto a partire da alcune proposte, che mentre la politica si ritrova seragliata nel palazzo, tra decreti, ordinanze, conferenze stampa, rinvii, politica del gradualismo, la fame, la miseria, divora l'anima, il corpo delle donne e dei uomini. Siamo portati, siamo destinati non a essere noi stessi. Abbiamo il tempo giusto per essere felici in modo collettivo. La prima proposta riguarda un piano nazionale emergenza lavoro. Il lavoro, come descritto all'articolo 1 della nostra Costituzione, il lavoro nella sua accezione di emancipazione, di liberazione, di risveglio, di dignità, di libertà. E quando il lavoro diventa sfruttamento, entra in contrasto con i principi della nostra Costituzione, perché lì è la democrazia che è messa in pericolo. Il lavoro non può essere ciò che abbiamo sentito oggi. Ciò che abbiamo sentito è alienazione, è sfruttamento, è schiavitù. Siamo ai limiti della schiavitù, ma la schiavitù da interpretare rispetto ai temi dell'economia digitale. Vogliamo il lavoro, l'hanno detto tutti, ma il lavoro per garantire chi oggi rischia di perdere il proprio posto di lavoro per via della pandemia. Non è colpa soltanto della pandemia, la politica è stata sorda alle preoccupazioni ancora prima della pandemia. Ma il lavoro per consentire di assorbire i tanti, le tante disoccupati, i tanti disoccupati. La seconda proposta riguarda la necessità di lanciare un piano nazionale di edilizia popolare e per l'emergenza abitativa. Sembra strano, ci sono donne e uomini che vivono fuori, ci sono lavoratori e lavoratrici che con uno stipendio non riescono a vivere dopo aver pagato le rate del mutuo o l'affitto. È trasversale, riguarda tutti e va oltre i confini di ciò che una volta veniva definita una dimensione di classe. Non è più stabile nel tempo, i confini si sono spostati, dipende e tocca a noi avere la capacità di entrare in una dimensione di simpatia e empatia sentimentale con il dolore e le sofferenze delle persone, e lì ci renderemo conto che ci sono persone con la divisa ma sono divorate dal tema dell'emergenza abitativa. Ci sono persone che vivono per strada, sono divorate dal tema dell'emergenza abitativa. Allora facciamo un cammino insieme, dimostriamo che il tema del diritto alla casa non può essere trasformato nell'ennesimo provvedimento che anziché dare la possibilità alle persone di autoemanciparsi, si vanno distribuendo le poche gocce che sono rimaste nel rubinetto. Quando finirà l'acqua nel rubinetto, scopriremo che le gocce non hanno servito a renderci persone libere. Allora la nostra terza proposta riguarda la riforma. Una riforma della filiera del cibo. La riforma della filiera del cibo. Perché vogliamo mangiare, ma vogliamo conoscere la provenienza del cibo. Vogliamo conoscere a quanto sono pagati i contadini, gli agricoltori, i braccianti, le cassiere, i riders. Lo vogliamo conoscere, lo vogliamo sapere. Perché un cibo che non è esteticamente sano vuol dire che è un cibo marcio e noi non vogliamo più mangiare del cibo marcio. Ma anche lì bisogna portare avanti queste proposte, affrontando chi sta mettendo in ginocchio la filiera del cibo. Sono i giganti del cibo, tra caporalato digitale e dei coletti bianchi. La quarta proposta riguarda il tema delle politiche migratorie. Allora, qualche mese fa siamo stati a Londra, c'era il Festival della letteratura italiana. La sera si va a mangiare, ci portano in un ristorante italiano. Lì trovo che c'era la televisione, si parlava italiano, e ad ascoltare le persone, ad osservarle, ero diversamente abbronzato, ma tutti condividevamo lo stesso sentimento di nostalgia, di essere lontano da casa. Lì ho guardato negli occhi,
ho visto i giovani, le giovani italiane che lavorano negli alberghi, che si spaccano la schiena facendo tre lavori, che fanno la miseria, sfruttate, lontano da casa. Noi vogliamo parlare della necessità di istituire un ente pubblico per dare delle risposte alle numerose famiglie giovani, meno giovani, italiane in giro per il mondo, dargli il diritto di poter tornare anche. Ci stanno guardando. Questo è quanto ci hanno detto. Ci hanno dimenticato. Ci hanno costretto a prendere le valigie, ad andare a prendere, a staccare i biglietti dei voli low cost, lasciare le famiglie, spezzare i legami affettivi. Ogni singolo piatto di pasta, ogni singola pizza è l'occasione per sentirsi vicino dai propri cari. Una politica che si dimentica da queste donne, di questi uomini, è una politica che non è più un sentimento morale con la popolazione. Allora quelle donne e uomini dicono: parlate anche di noi, rappresentate le nostre ragioni agli stati popolari. All'interno dello stesso capitolo politiche migratorie chiediamo una rottura con la politica della razzializzazione. Tutti ci siamo in qualche modo indignati nel vedere George Floyd dire non respiro, ma abbiamo sentito anche qui quante donne, uomini che non riescono a respirare in Italia perché ci sono delle leggi che li sta soffocando. Quante donne e uomini continuano a dire: io sono razzializzato, non negli Stati Uniti, sono razzializzato in Italia perché sono una lesbica, sono razzializzato in Italia perché sono un gay, sono razzializzato in Italia perché vivo nei bassi fondi dell'umanità, nelle periferie dove non ci sono autobus, non ci sono librerie, non ci sono luoghi di socializzazione, non sappiamo dove mandare i bambini. Nell'era del confinamento lo spazio della casa non era per lo smart working, era per stare confinati per davvero. E questo ha dato luogo a rotture di sentimentali. Ci sono famiglie che sono entrate in crisi per via di questo. Allora, per noi è chiaro che questo cambio di politica vuol dire abolire i decreti, scusatemi, insicurezza, perché generano, creano illegalità. Non lo dico io, ma la prova sono le nostre città, fuori la stazione, quante donne, uomini non sanno dove andare perché la legge, anziché includerli, anziché renderli visibili, li ha trasformati in persone invisibili. I decreti vanno cancellati, vanno aboliti, non c'è luogo di fare operazione di maquillage. Il dibattito è sul decreto numero 2, ma l'anima è il decreto numero 1. Bisogna cancellarli, signor Presidente Conte. E cancellare e abolire la Bossi-Fini. Come si può continuare a dire: vogliamo l'abolizione dello sfruttamento, vogliamo i diritti, la libertà, ma abbiamo una legge dove abbiamo il rapporto tra contratto di lavoro e permesso di soggiorno che dà luogo a condizione di sfruttamento, di ricatto, di sopruso. E all'interno della stessa dimensione chiediamo ad alta voce la cittadinanza per i bambini nati e cresciuti in Italia. Una riforma della politica dell'accoglienza. Quando lo Stato viene meno rispetto alla salvaguardia della vita delle donne e dei uomini, quando lo Stato viene meno rispetto a questo dovere di Stato, abbiamo il compito, la responsabilità di salvare quelle vite che non sono loro i nemici. Il nemico è la pandemia che non ha chiesto né il visto né il permesso di soggiorno e ha divorato la nostra comunità. Oltre 34.000 morti. Quindi chiediamo una riforma delle politiche dell'accoglienza. È lo spirito, esperienze virtuose, operatrici, operatori, gestori delle strutture di un'accoglienza virtuosa sono stati attaccati per via della politica dell'inimicizia che ha detto che sospendere le vite sul mare avrebbe alzato il nostro PIL. Abbiamo scoperto che siamo sprofondati nella disoccupazione, nella miseria, nell'impoverimento. Da una parte. Dall'altra parte, chi ieri diceva che quella politica non era una politica che rispettava i valori della nostra Costituzione, oggi, come maggioranza di governo, hanno adottato la politica del gradualismo. Prima o poi si verrà, prima o poi si verrà, prima o poi si verrà. Intanto le persone vengono divorate dalla miseria, dall'invisibilità, dallo sfruttamento e anche dalla malavita che per certi, per in alcuni ambiti approfitta di queste persone. Diciamolo, lo Stato questo non lo può consentire. L'altra proposta riguarda la tutela dell'ambiente e dei nostri territori. Non c'è giustizia ambientale se non declinata nella prospettiva di una giustizia sociale. Non c'è giustizia ambientale se non declinata nella prospettiva della giustizia sociale. Perché non si può continuare a predicare il rispetto dell'ambiente e costringere i lavoratori, le lavoratrici, ad esempio all'Ilva di Taranto, ex Ilva di Taranto, a dover scegliere tra lavoro o salute, e i cittadini a contrapporsi al lavoro e poi costretti a fare la fame e la miseria. Vogliamo tutto, vogliamo il lavoro, la salute, la tutela dell'ambiente. Ma vogliamo anche che nei nostri territori, nelle nostre periferie, dove la parola periferia non sia sinonimo di vergogna, non sia sinonimo di mancanza di cultura, non sia sinonimo di degrado, perché in realtà la parola periferia è stata trasformata in deposito di disagi sociali che vanno a sostituire i rifiuti tossici e noi serviamo soltanto durante le campagne elettorali. Più disagi ci sono nelle periferie, più si accumulano, si capitalizzano il profitto in termini di consenso, un consenso che non ha l'idea di un modello di società che vuole trasformare lo stesso disagio, le stesse persone che vivono all'interno della periferia all'immagine e somiglianza della pochezza, della povertà del loro pensiero politico. Un'altra proposta riguarda il tema dell'uguaglianza. È l'articolo 3 della nostra Costituzione. È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale. Allora, cosa sta facendo il governo per rimuovere questi ostacoli che esistevano prima ancora di questo governo, prima ancora di quello precedente, prima ancora di quello precedente, prima ancora, e hanno sempre rimandato, hanno sempre utilizzato il disagio, hanno sempre innescato dei dibattiti senza anima, dei pensieri che non hanno nulla a che fare con il sentimento delle donne, dei uomini, che vanno a spegnere perché sono fatti di una dimensione di avidità, l'avidità culturale, l'avidità materiale, l'avidità immateriale. Le nostre periferie non possono e non devono essere sinonimo di uno zoo elettorale, non possono essere uno zoo elettorale, vogliamo respirare anche lì. E ci sono all'interno delle nostre proposte il tema della cultura. Il tema della cultura l'abbiamo sentito, la cultura intesa come creazione di valori sociali, La cultura intesa come dimensione da inserire all'interno dell'individuazione del prodotto interno lordo per verificare lo stato di salute della nostra comunità. Una società senza cultura è una società senza anima, perché la cultura è anima. Con questi punti, che sono quelli iniziali, rispetto alle quali andremo ad inserire altre, gli stati popolari saranno una palestra delle idee e dell'agire, non la palestra del pensiero staccata dalla prassi, ma è la palestra che genera pensiero, che genera idee, che genera vita, che genera felicità, che genera cultura, che genera comunità, che genera solidarietà, empatia umana. La cultura è vita, e noi con questo andremo in giro nelle nostre case, non per dire ci opponiamo, ma per dire vogliamo costruire questo, non per dire no, ma per dire sì, non per dire contro, per dire per. Vogliamo essere questa piazza, vogliamo essere questa comunità che vuole ripartire da protagonista, ma in che modo possiamo ripartire con la ricostruzione se non partiamo dalla centralità dell'essere umano? Se non partiamo da questa centralità e andremo a confrontarsi col governo, oltre all'articolazione degli stati popolari che andranno per i territori, perché dai territori nascono gli stati popolari, non nasce a Villa Panfili, perché Villa Panfili era una villa asserragliata, erano chiusi nel palazzo, non hanno sentito le nostre urle, ci hanno ascoltato, ma al tempo di alzarci il vento aveva spassato via ciò che era stato dimostrato come un'apertura, una disponibilità. Allora vogliamo accompagnare le nostre proposte confrontandosi col governo, con la politica. Noi vogliamo costruire, non vogliamo distruggere. Noi vogliamo creare comunità in alternativa alla società dell'individualismo. Ma vogliamo portare avanti questo percorso e lo diciamo ad alta voce. Se non daranno una dimensione di implementazione a queste proposte, andremo noi a realizzarle. Andremo noi a realizzarle! Andremo noi a realizzarle! Saremo noi ad essere protagonisti per costruire questo sogno che vuole essere un sogno collettivo, per portare avanti questo desiderio, questa felicità. Da protagonisti, vogliamo realizzare, ma ci dobbiamo liberare di una cosa, ci dobbiamo liberare dalla dimensione che consiste in un percorso di decolonizzazione delle nostre mentalità. Dobbiamo decolonizzare le nostre mentalità. La decolonizzazione non è quella esteriore, ma intendo ciò che ci è stato inculcato. Dovete udire, dovete accettare, dovete subire, altrimenti andate via, dovete stare lì a queste regole. Tanto vedremo, ci rivedremo, il gradualismo, ma intanto cosa succede? Cosa avremo lasciato per noi, cosa avremo fatto per noi stessi e cosa avremo lasciato per i nostri figli, per i nostri cari? Cosa avremo lasciato? Allora noi vogliamo essere protagonisti, lo vogliamo essere per davvero, ma lo vogliamo essere per davvero una prospettiva collettiva, di leadership collettiva. Per queste ragioni, per questi motivi, vado a concludere dicendo che da questa piazza, che non è la piazza della protesta, ma la piazza della proposta, se la politica non darà seguito a queste proposte, insieme abbiamo la responsabilità di camminare assieme per realizzarle. perché possiamo, perché dobbiamo, perché possiamo, perché dobbiamo, perché possiamo, perché dobbiamo. Ma lo dobbiamo fare per l'elevazione del livello di vita economico, sociale e culturale della nostra comunità. Viva gli Stati Popolari!